Tu sai che hai un'arma sempre con te? Tu hai un'arma con te, un'arma anche molto potente. Quando un soldato porta la sua arma, avete visto tutti, immagino, qualche video di come, no, qualche movimento dell'esercito, cose che fanno. Quando un soldato porta la sua arma, come la porta? Cioè, cammina come se niente fosse, oppure sta bene attento a dove ha l'arma, sta bene attento che come usa la sua arma, come fa. Certamente sta sempre molto attento a dove la mette, a come la usa, dove la punta, perché è importante. Tu hai un'arma sempre con te, è un'arma estremamente potente. Ed è fondamentale che tu stia sempre molto attento a come metti e come usi questa arma. Perché è un'arma che può fare del grande bene, ma può fare anche del grande male. Questa arma sono le tue parole. Le parole, tutto quello che esce dalla tua bocca, può fare estremamente bene, può fare tanto bene, può essere una grande benedizione da Dio, oppure può fare terribilmente male, può distruggere, può rovinare. Le tue parole possono incoraggiare uno che è scoraggiato, le tue parole possono mostrare amore a uno che non conosce l'amore. Le tue parole possono essere parole di grazia e di consolazione e fare del grande bene, ma le tue parole possono anche ferire e fare molto male. Le parole sono un'arma potente che devi usare bene. Questo è fondamentale, devi usarle con estrema cura. Nel capitolo 3 di Giacomo ci parla, e Dio tramite Giacomo ci parla di come la lingua, le nostre parole, possono essere uno strumento di bene, ma possono anche essere uno strumento per il male. Dio ci parla dell'uso della lingua. La lingua, quello che diciamo, può essere guidato da Dio, può essere una benedizione, oppure può essere guidato dalla nostra carne ed essere una maledizione. Possono essere guidate le nostre parole dal nostro peccato. Tutto dipende da come usiamo la nostra lingua. Se la nostra lingua è una benedizione o una maledizione, se porta del bene o porta del male, tutto dipende da come la usiamo. Per dire il vero, come parliamo, come usiamo la nostra lingua, è uno dei modi in cui più spesso il nostro peccato viene fuori. Spesso il peccato che abbiamo ancora dentro di noi, nei nostri cuori, viene fuori in quello che diciamo. In questo capitolo Giacomo ci mette in guardia affinché non pecchiamo con la nostra lingua. La prima esortazione che ci dà nel versetto 1 riguarda il fare da maestri ed è legato a questo. Fare da maestri vuol dire insegnare le verità di Dio ad altri. Si può insegnare in modo ufficiale, dal pulpito, in chiesa, si può insegnare a tu per tu, si può insegnare per conto proprio, tramite internet. Ci sono vari modi. E certamente insegnare le verità di Dio è un grande privilegio che Dio dà, ma è anche una grandissima responsabilità. Infatti chi insegna ha la responsabilità di trasmettere le verità di Dio per quello che sono, senza aggiungerne o toglierne nulla. Chi insegna ha la responsabilità di predicare fedelmente la parola di Dio e non torcerla a proprio piacimento, per farle dire quello che vuole. Giacomo ci comanda di non essere in molti a fare da maestri, perché i maestri, gli insegnanti saranno giudicati più severamente. Leggo i versetti 1 e 2. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, perché sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Il principio qua è molto chiaro. Chi è un maestro sarà giudicato più severamente. Infatti, come dicevo, essere un maestro è un grande privilegio, ma è anche una grande responsabilità. Chi insegna deve stare sempre bene in guardia per essere fedele alla parola di Dio. Per insegnare fedelmente, se un maestro non sta costantemente, sempre ben in guardia, può facilmente predicare cose che non sono conformi alla parola di Dio e può facilmente sviare le pecore di Dio, allontanare altri da Dio. Questo è un gravissimo peccato davanti a Dio, perché Dio è geloso delle sue pecore e Dio è geloso della sua gloria. Fare da maestro vuol dire anche avere il ruolo di poter influenzare chi ascolta. Per questo può essere usato, questo è il fatto di poter influenzare, può essere usato molto da Dio per il bene, può essere usato per stimolare i credenti nel bene, può essere usato per stimolarli, per incoraggiarli nella fede. Può essere usato per mostrare loro più di Cristo e può anche essere usato per aiutare chi cerca Dio a conoscere Dio. Ma allo stesso tempo poter influenzare gli altri può essere anche un male se chi influenza, se chi insegna non è fedele. Chi influenza negativamente gli altri è gravemente colpevole davanti a Dio. Ciascuno di noi, che è un figlio di Dio, manca in molte cose, cioè ciascuno di noi ancora pecca in vari campi della vita. Anche i maestri peccano ancora. E per quanto ogni peccato è grave davanti a Dio, il peccato di insegnare in modo sbagliato la parola di Dio è ancora più grave, perché può influenzare altri a sviarsi, a allontanarsi da Dio. Per questo, visto che tutti ancora pecchiamo, e visto che peccare essendo un maestro è ancora più grave, Dio ci avverte, non siate in molti a fare da maestri. Dio non ci dà comandamenti che non ci servono, sappiamo questo. Quindi quando ci comanda di non fare qualcosa, vuol dire che di natura abbiamo la tendenza a cercare di voler fare quella cosa. In questo caso è molto possibile che vari vogliano fare da maestri per vari motivi. Può essere che qualcuno è attirato ad avere una posizione di essere notato, poi si può essere attirati a cercare la gloria degli uomini, ad avere una certa importanza nella Chiesa o davanti agli altri, anche al di fuori della Chiesa. Questo è il nostro orgoglio che ci spinge a cercare di essere notati, a cercare gloria per noi stessi. E certamente Dio chiama varie persone a fare da maestri. Questo è un ruolo che Dio ha dato ed è buono e giusto che questi si impegnino a proclamare, a predicare, a insegnare fedelmente la parola di Dio. Ma se uno non è veramente chiamato da Dio, ma solo cerca di avere questo ruolo, per altri motivi, motivi non buoni, motivi carnali, non dovrebbe insegnare. Infatti, avendo quel cuore, un cuore che non è timorato di Dio, potrebbe facilmente non essere fedele alla parola di Dio, potrebbe facilmente sviare altri e quindi si attirerebbe su di sé un terribile giudizio, un giudizio ancora più grande, per il fatto di aver fatto inciampare altri. Tristemente tutti ancora pecchiamo nella vita, in vari campi della vita. Se siamo salvati non pecchiamo più minimamente come prima, non camminiamo più nel peccato, però ancora cadiamo, perché ancora abbiamo del residuo di peccato in noi. Nel versetto 2 Giacomo ci parla di questo. Allora seguite mentre leggo il versetto 2. Poiché tutti manchiamo in molte cose, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Tutti manchiamo, cioè tutti pecchiamo in molte cose. Ciascuno di noi, esaminando la propria vita, sa che ancora pecchiamo in vari campi della vita. Un campo in cui possiamo peccare spesso è nell'uso della nostra lingua. Come dice qua nel versetto 2, se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, che può anche tenere a freno tutto il corpo. L'uso della lingua è uno dei campi in cui dobbiamo combattere costantemente nella vita. Dobbiamo combattere per non sbagliare nel parlare e quindi non peccare davanti a Dio. Chi non sbaglia nel parlare ha anche controllo su tutto il corpo. In questo capitolo Giacomo ci parla della lingua. Ci parla della lingua come se fosse un membro che ha capacità di pensare, di agire. Parlando della lingua, Giacomo sta parlando delle nostre parole. Sta parlando di quello che diciamo. Sta parlando del nostro cuore, perché tutto quello che esce dalla bocca viene dal cuore. Nei versetti 3 a 6 ci dà vari paragoni, ci dà tre paragoni per spiegarci com'è la lingua e per farci vedere quanto la lingua è uno strumento potente, è un'arma potente. Seguite mentre leggo dal versetto 3. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano. E così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. Il mondo dell'iniquità, così posta com'è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla Geenna. La lingua è un piccolo membro che in un certo senso dirige tutto il corpo. Per guidare i cavalli si mette il freno nella loro bocca, così chi cavalca può guidarli. Un cavallo può essere anche grande, maestoso. Ma un piccolo strumento guida tutto il cavallo. Allo stesso modo una nave può essere grandissima, imponente, ma è guidata da un piccolissimo timone, dovunque vuole il timoniere. E similmente la lingua, che è piccolissima in confronto a tutto il corpo, può guidare l'intero corpo. E il terzo paragone che Giacomo ci dà è quello di un fuoco, che inizia piccolo, ma poi si espande, si allarga, prende tutta la foresta e distrugge tutta la foresta. La lingua è come un piccolo fuoco che può fare tanto danno agli altri, a noi stessi, ai rapporti, all'opera di Dio. La lingua, pur essendo un piccolo membro, si vanta di grandi cose. Può dirigere tutto il corpo e può fare grande danno. Inoltre Giacomo ci dice che la lingua è il mondo dell'iniquità, che contamina tutto il corpo, che infiamma il corso della vita, che è infiammata dalla Geenna. La lingua fa uscire il peccato che c'è dentro di noi, è la via di uscita. E la lingua spesso non è guidata dallo Spirito Santo, piuttosto parla da parte di Satana, non da parte di Dio. Le nostre parole possono fare terribilmente male, possono ferire, possono danneggiare, possono essere strumenti di Satana e dobbiamo renderci conto di questo. Fratelli e sorelle, dobbiamo stare in guardia quando parliamo. Dobbiamo stare in guardia da quello che diciamo. Dobbiamo capire quanto le nostre parole possono fare del bene, certo. Ma possono fare anche tanto male, possono danneggiare le persone. Quando quanto è importante che stiamo sempre in guardia da come usiamo la nostra lingua. Poi nei versetti 7 e 8 leggiamo che la lingua è un essere indomabile, da cui viene ogni sorta di male. Leggo 7 e 8. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili e di animali marini può essere domata ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua, nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare. È piena di veleno mortifero. Quando Dio ha creato il mondo, l'universo e ogni cosa, quando ha creato gli animali, ha dato all'uomo dominio sugli animali. Così l'uomo può domare ogni animale, ma da solo non può domare la propria lingua. La lingua è indomabile. E la lingua è un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Dalla lingua viene ogni sorta di male. Di natura nessun uomo può controllare la propria lingua o controllare il veleno che viene fuori. Di natura possiamo cercare di trattenerci, possiamo impegnarci a cercare di tenere dentro quello che c'è. Possiamo cercare di controllare quello che esce dalla nostra bocca, ma inevitabilmente, prima o poi, esce quel male. Esce la cattiveria che c'è dentro, esce il veleno mortifero che c'è dentro, che viene dal cuore. La nostra lingua, ovvero le nostre parole, rispecchiano quello che c'è dentro il nostro cuore. Il cuore è indomabile per natura. Il nostro peccato è indomabile per natura. La lingua in sé è un organo del nostro corpo che possiamo controllare fisicamente. Quello che per natura non possiamo controllare è il nostro cuore e quello che viene fuori dal nostro cuore, cioè il nostro peccato. La lingua in sé, come membro del corpo, come organo, non è peccaminoso. Quello che è peccaminoso è quello che esce dal nostro cuore, il peccato che è ancora radicato nel nostro cuore, che di natura è radicato nel nostro cuore, ed è quello che fa muovere la nostra lingua in modo malvagio e non per il bene. Gesù stesso, in Matteo 15, conosciamo il brano, sta parlando del fatto che non sono le cose che dal di fuori entrano nel corpo a contaminarci, ma è quello che esce da noi che ci contamina. E nei versetti 18 a 20 dichiara: ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore. Sono esse che contaminano l'uomo, poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma il mangiare senza lavarsi le mani non contamina l'uomo. Quello che esce dalla bocca proviene dal cuore ed è quello che ci contamina. È da dentro che viene il male che poi esce tramite le parole. L'origine del male, del peccato che poi esce, è nel nostro cuore. In Geremia 17,9, anche questo conosciamo, dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. E insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? Di natura il cuore è insanabilmente malato, ha una malattia che per natura non si può curare, è il peccato. È una malattia mortale. Quindi, perché non si può domare la lingua? Perché non si può domare il peccato di natura che muove la lingua? Nessuno può domare il proprio peccato con la sua forza. Solo in Cristo possiamo avere dominio sul nostro peccato e sulla nostra lingua. Solo in Cristo. Di natura il peccato è più forte di noi. Di natura siamo schiavi del nostro peccato e non possiamo liberarci per conto nostro. Ma Gesù Cristo è venuto per liberarci da quella schiavitù e ci ha dato, ognuno che noi, tra di noi che è un figlio di Dio, Dio ti ha dato per mezzo di Cristo libertà dalla tua schiavitù e vittoria, dominio sul tuo peccato. Perciò, se tu sei in Cristo, c'è una buona notizia. Tu puoi avere vittoria sul tuo peccato e tu puoi avere dominio sulla tua lingua. Se vuoi che la tua lingua sia buona e pura, se vuoi che sia uno strumento di benedizione usato da Dio, la fonte delle tue parole deve essere pura. Se la fonte è contaminata, tutto il fiume sarà contaminato, ma se la fonte è pura, anche il fiume sarà puro. Così è la lingua. Se il cuore è puro, anche la lingua proferirà parole pure, che danno benedizione. Ma se il cuore è contaminato dal peccato, anche dalla lingua uscirà malvagità e peccato. Seguite mentre leggo 9 a 12. Giacomo sta parlando ancora della lingua e dice: con essa benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Con la lingua possiamo benedire Dio oppure possiamo maledire gli uomini che sono creati a immagine di Dio. Dalla stessa bocca può uscire il bene e il male, benedizione e maledizione. Ma se dalla bocca esce il male, quel bene che esce dalla bocca sarà contaminato. Non è vero bene. Una fonte non può emettere acqua dolce e acqua amara. Un fico non può produrre olive. Una vite non può produrre fichi. Una fonte non può dare acqua salata e acqua dolce. Il punto qua è che ogni fonte dà la sua acqua, ogni albero fa il suo frutto. La stessa bocca non può emettere bene e anche male, perché quel cosiddetto bene che ne esce è contaminato dal male. Ogni albero fa i suoi frutti. Se un albero è buono, farà frutti buoni. Se un albero è cattivo, farà frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi. Un albero cattivo non può fare frutti buoni. Ogni albero fa il suo frutto. Allora qui c'è la domanda. Qual è il frutto del tuo cuore? Cosa esce dalla tua bocca? Esamina la tua vita. Chiedi alle persone intorno a te. Cosa esce dalla tua bocca nella vita quotidiana? Soprattutto quando sei sotto stress, quando le cose non vanno come tu vorresti, cosa esce dalla tua bocca? Escono parole buone o esce cattiveria e malvagità? Cosa esce dalla tua bocca quando gli altri ti trattano male o quando ti accusano ingiustamente? Se dalla tua bocca esce il male, riconosci che quel male non è causato dagli altri, non sono le circostanze che ti hanno schiacciato, quel male viene dal tuo cuore. Se tu, quando sei sotto pressione, scatti con ira, se quando gli altri peccano contro di te, reagisci male con le tue parole, o anche quando tutto va bene, se tu noti che dalla tua bocca non esce il bene, in certi momenti esce malvagità, veleno mortifero, se vedi che esce iniquità, parole cattive, non giustificarti, non dare la colpa agli altri, non dare la colpa alle circostanze. Riconosci che quello che esce viene dal tuo cuore. Confessa e abbandona il tuo peccato. Ecco come possiamo avere parole pure e parole buone. Se tu sei in Cristo, tu puoi avere dominio sulla tua lingua e e tu puoi avere vera vittoria sul tuo peccato. Questo è possibile solo per mezzo di Cristo. E se tu sei in Cristo, Cristo ti ha liberato dalla schiavitù del peccato. Tu non sei più schiavo, tu sei libero. Se riconosci che a volte, o anche spesso, tu pecchi con le tue parole, se confessi il tuo peccato, tu sarai perdonato e avrai vittoria sul peccato. Quindi corri a Dio confessando questo peccato se lo riconosci, che chiedi a Dio aiuto per non cadere più. Fratelli e sorelle, il fatto che possiamo comunicare, che possiamo usare la nostra lingua per trasmettere cose agli altri, è un grandissimo privilegio da Dio. In più, le parole sono il modo più comune in cui possiamo usare i nostri doni spirituali per l'edificazione degli altri. Dio ci ha dato questo dono meraviglioso perché lo usiamo al meglio. Allora stiamo in guardia per usare bene questo privilegio che Dio ci ha dato. E usarlo bene non vuol dire solo non dire cose malvagie, piuttosto, soprattutto, vuol dire dire cose che edificano. Se invece tu non sei un figlio di Dio, se non sei salvato, riconosci che non hai vittoria sul tuo peccato. Tu puoi cercare di migliorare. Tu puoi cercare di trattenerti dal dire cose cattive, ma prima o poi la malvagità che è il peccato che c'è dentro il tuo cuore verrà fuori quando non vorresti. Forse sei una persona molto riservata, che non dice molto, ma il peccato che è dentro di te, anche se magari non esce a parole, comunque ti condanna davanti a Dio, comunque ti contamina e comunque ti separa da Dio. Se tu ti trovi in questa condizione, se tu ancora sei separato da Dio, ravvediti, corri a Cristo finché c'è tempo. Ravvediti dai tuoi peccati, aggrappati a Cristo per il perdono, la liberazione e la vittoria sul tuo peccato. In Cristo c'è perdono, in Cristo c'è piena liberazione, in Cristo c'è riconciliazione con Dio. Non rimandare. Non rimandare, corri a Cristo oggi, tu non sai di avere domani. Nel versetto 13 Giacomo cambia discorso completamente e ci parla di cos'è la vera sapienza. Esiste la vera sapienza e esiste anche una sapienza falsa. Tutti abbiamo bisogno di sapienza, lo sappiamo. È fondamentale per ogni decisione che ci troviamo a dover prendere, è fondamentale per capire come vivere in modo che onora Dio, è fondamentale per vivere bene i rapporti, ci serve per affrontare le situazioni difficili e pesanti, ci serve per prendere le decisioni giuste. Abbiamo bisogno di sapienza, ci serve la vera sapienza, la sapienza che viene da Dio. Come possiamo riconoscere la vera sapienza, quella che viene da Dio, rispetto alla sapienza falsa di questo mondo? Come possiamo vedere la differenza? E la risposta è dal frutto che produce in noi. Nel resto di questo brano Giacomo ci spiega cos'è la vera sapienza. Seguite mentre leggo dal versetto 13. Chi è savio e intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. La vera sapienza produce una vita di ubbidienza a Dio, produce una vita di buone opere, una vita piena di mansuetudine. Il versetto dice buona condotta, che è un comportamento che è conforme alla volontà di Dio, all'insegnamento di Dio. La vera sapienza produce in noi una vita di santità e di mansuetudine. Ma chi non ha la vera saggezza che viene da Dio, nella sua vita avrà frutti cattivi, che dimostrano che non ha la sapienza che viene da Dio. Leggo dal versetto 14. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento e ogni sorta di opere malvagie. Chi si vanta di avere sapienza, se poi ha amara gelosia nel suo cuore, se ha spirito di contesa, non ha la vera sapienza che viene da Dio. Inoltre, vantandosi di avere sapienza, lui sta mentendo contro la verità. La sua cosiddetta sapienza non è vera sapienza. Allora, quando dice di avere sapienza, sta mentendo. Questa sapienza non è la vera sapienza che viene da Dio, piuttosto è una sapienza terrena, animale e diabolica. In realtà è stoltezza, perché porta sempre più lontano da Dio. Infatti, dove c'è invidia e dove c'è contesa, cioè dove uno vuole avere il primato, essere notato dagli altri, lì c'è turbamento e ogni sorta di opere malvagie, perché c'è peccato. Il peccato di orgoglio, che sta dietro il desiderare la gloria degli uomini, porta a peccare anche in altri campi, porta ad avere una vita orribile, porta a turbamento e opere malvagie, che è il contrario di avere pace. Porta a contese, porta a scontri. E questo è il contrario di quello che il nostro cuore desidera. Vogliamo avere pace, non vogliamo avere una vita piena di contese. Questo è quello che produce la sapienza che è terrena, che non è vera sapienza. Ma la sapienza che viene da Dio non è così, è l'opposto. La vera sapienza che viene da Dio produce una vita di pace. Produce ogni sorta di frutti buoni. Leggo il versetto 17. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. La vera sapienza che viene dall'alto, che viene da Dio, produce tanti frutti buoni. Giacomo ci dà otto tratti, otto caratteristiche della sapienza che viene da Dio. Prima di tutto, la sapienza che viene dall'alto è pura, cioè non è macchiata dal peccato. Chi ha la sapienza che viene da Dio non si vanta, non crea contese e invidie per essere notato dagli altri. Piuttosto, chi ha questa sapienza la usa per vivere in un modo che piace a Dio e portare frutto per la gloria di Dio in ogni campo della vita, perché quello è il suo scopo. Poi la sapienza che viene dall'alto è pacifica, mite, docile, piena di misericordia. E il senso qua è che la sapienza che viene dall'alto porta sempre del bene, porta alla pace, non all'invidia e alla contesa. Anziché produrre contese, è pacifica, produce pace nei rapporti. Anziché orgoglio, produce mitezza, un carattere docile. Anziché cercare il proprio bene, è piena di misericordia verso chi è nel bisogno o sta male, come Dio è misericordioso verso di noi. Poi la sapienza che viene dall'alto è piena di frutti buoni. È piena di frutti buoni. Non ha qualche frutto buono, piuttosto è piena di frutti buoni. La sapienza che viene dall'alto porta ad avere timore di Dio e a vivere seguendo Dio in ogni campo della vita, che è la vita benedetta. Chi vive così ha una vita ripiena di frutti buoni, alla gloria di Dio. Poi la sapienza che viene dall'alto è senza parzialità. Abbiamo parlato di questo quando abbiamo visto la prima parte del capitolo 2 di Giacomo. Non avere parzialità è molto importante per ogni credente. Non avere parzialità vuol dire trattare in modo equo gli altri, non avendo favoritismi per uno piuttosto che un altro, con lo scopo di ottenere dei benefici, che non è amare gli altri, ma è egoismo e pensare a noi stessi. Chi ha la vera sapienza che viene dall'alto non ha parzialità. Infine, la sapienza che viene dall'alto è senza ipocrisia. In altre parole, la sapienza che viene dall'alto è verità. Porta a comportarsi con verità e non con ipocrisia, che è una forma di mentire. Chi ha la vera sapienza non si comporta con ipocrisia. Non si comporta con simulazione, piuttosto è sempre trasparente e onesto. Queste otto caratteristiche descrivono la sapienza, la vera sapienza che viene dall'alto, che viene da Dio, e questa è l'unica vera sapienza. Questa sapienza porta solo frutti buoni, frutti di pace, frutti di amore e di una vita che porta frutto per la gloria di Dio. Chi vive avendo la sapienza che viene dall'alto ha pace nella propria vita, perché vive seguendo Dio in ogni campo della vita e questa è l'unica vita benedetta. E questa è l'unica vita che porta ad avere una pace profonda. Chi invece non ha la sapienza che viene dall'alto, ma la cosiddetta sapienza, che è terrena, animale e diabolica, non avrà vera pace nella propria vita. Infatti, come abbiamo visto prima, questa cosiddetta sapienza produce amara gelosia, produce spirito di contesa, turbamento, ogni sorta di opere malvagie. Questo è il contrario di avere pace. Nell'ultimo versetto di questo capitolo, Giacomo ci dichiara che se ci adoperiamo per la pace, anziché per le contese, possiamo avere frutto di giustizia nella nostra vita. Leggo il versetto 18. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Il frutto della giustizia, le buone opere che possiamo produrre in Cristo, questo frutto si semina nella pace per quelli che si adoperano per la pace. Solo chi ha la sapienza che viene dall'alto può avere vera pace e quindi può avere frutto di giustizia nella propria vita, che dà vero valore alla vita e che ci permette di avere la gioia di Cristo. Chi non ha la sapienza che viene dall'alto, ma la sapienza terrena che produce invidia, che produce contesa, non adoperandosi per la pace non può avere il frutto della giustizia. Non può. Non dobbiamo solo capire la Bibbia, dobbiamo anche esaminarci per vedere se stiamo camminando in conformità a quello che Dio ci dice. Dobbiamo esaminarci per vedere se la nostra vita rispecchia quello che Dio ci comanda. Allora, alla luce di questo brano, ti chiedo, tu hai pace nella tua vita? Ti adoperi per la pace? Cioè, ti dai da fare per avere pace con gli altri nella tua vita? Oppure vivi per te stesso? Vivi cercando gloria per te? Vuoi essere visto bene, bravo, saggio dagli altri? Se tu vivi così, questo causa contese, invidia, turbamento nella tua vita. Non ti stai adoperando per la pace e quindi non puoi avere il frutto della giustizia nella tua vita. Se tu riconosci che questo è il tuo modo di vivere, riconosci il tuo peccato, riconosci il tuo orgoglio di voler essere notato, di volere gloria per te stesso, di vivere in modo egoista, non pensando agli altri, e riconosci anche il peccato di non adoperarti per la pace, poi confessa il tuo peccato e con l'aiuto di Dio riprendi il cammino. E grazie a Dio che il Signore non ci abbandona. Lui è con noi. Quando cadiamo possiamo confessare il nostro peccato e avere l'aiuto per riprendere il cammino. In questo capitolo abbiamo visto varie verità molto importanti. Abbiamo iniziato il capitolo vedendo l'esortazione a non essere in molti a fare da maestri, perché chi è un insegnante, un maestro, riceverà un giudizio più severo. Poi abbiamo visto quanto la lingua, le nostre parole sono potenti e quanto possono fare tanto bene oppure tanto male. Tutto dipende da come usiamo la nostra lingua. Allora, come usi la tua lingua? Abbiamo visto che quello che esce dalla bocca viene dal cuore. Com'è la tua fonte? Com'è il tuo cuore? Ci sono, il tuo cuore produce frutti buoni o produce frutti cattivi? E infine abbiamo visto la differenza tra la sapienza vera, che viene dall'alto, che porta ogni frutto buono, e la sapienza terrena, che è falsa, che è animale e diabolica. Tu e io abbiamo bisogno della sapienza di Dio in ogni campo della vita, per le decisioni, per come vivere i rapporti, per avere una vita che piace a Dio, ci serve la sapienza. Hai la sapienza che viene dall'alto? Questa è disponibile, tu puoi avere questa sapienza. Se sì, se hai questa sapienza, tu avrai una vita benedetta, una vita che dimostra che hai questa sapienza. Fratelli e sorelle, viviamo seguendo Dio in ogni campo della vita. Questo non è solo un bel modo di dire che ripetiamo. Questa è la chiave per avere una vita benedetta. Questa è la chiave per avere frutto che dura per l'eternità. Viviamo così. Viviamo guardando Dio e cercando la volontà di Dio nelle decisioni che prendiamo, nei rapporti che abbiamo, nelle scelte piccole e grandi. Questo non è un comandamento pesante. Questa non è una vita pesante. Questa è l'unica vita benedetta. Viviamo in base a quello che abbiamo visto oggi e saremo benedetti e saremo usati da Dio per la sua gloria. Preghiamo. O Padre, tu sei un buon padre, tu ci parli tramite la tua parola, tu ci mostri come camminare, Padre. Questa è una grazia che viene da te, questo non è un peso. Tu vuoi che abbiamo una vita benedetta e tu ci mostri qual è la via per avere una vita benedetta. Poi sta a noi scegliere se camminare in quella via o se voltarti le spalle e camminare come pensiamo che sia meglio. Padre, tocca il cuore di ciascuno qua, che possiamo vedere se in come usiamo la lingua o dal frutto che c'è nella nostra vita, se non stiamo camminando in modo che piace a te, aiutaci a vedere se dalla nostra bocca esce frutto malvagio, frutto cattivo, che viene da un cuore che ha ancora peccato dentro. Padre, aiutaci a riconoscere questo con onestà, non giustificandoci, perché poi vogliamo correre a te per il perdono se abbiamo peccato, per esserne liberati e tornare in comunione con te. Padre, aiutaci a vedere se la nostra vita è ripiena di frutto, che dimostra che abbiamo la sapienza che viene dall'alto, che procede da te, o se piuttosto abbiamo vite piene di contese e di invidia, che dimostra che non abbiamo la sapienza che viene da te. Aiutaci a esaminarci anche qui con onestà, per riconoscere che sapienza abbiamo e per cercare la sapienza che viene da te. Oh Padre, ti chiedo che ciascuno qua possa esaminare la propria vita, ma non fermarsi lì, ma anche continuare a camminare o riprendere il cammino per avere una vita benedetta, che porta pace, gioia, che che porta frutto che dura per l'eternità, che potremo presentare a te quando saremo nella tua presenza. Padre, guidaci in questo. Grazie che ci hai parlato della tua parola anche oggi e grazie per come tu usi la tua parola per parlare al nostro cuore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie.